Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, bentornati a tutti quanti. Bene, possiamo andare avanti quindi anche questa settimana con le nostre riflessioni, con le nostre passeggiate, se così possiamo dire, attorno alla parola di Dio. Nello studio della prima lettera di Paolo ai Corinzi arriviamo ora al tema della spiritualità. Ricordate che abbiamo diviso questa epistola in tre parti. Saluti e ringraziamenti nei primi 9 versetti, poi come seconda parte le condizioni della Chiesa di Corinto, nella quale è evidente la carnalità, e questa parte, pensate, occupa ben 11 capitoli. Come terza parte, la spiritualità, e con il capitolo 12, appunto, ha inizio questa sezione. I capitoli dal 12 al 14 riguardano i doni spirituali. I doni sono dati per mantenere l'unità nella diversità. Paolo inizia dicendo al versetto 1 di Prima Corinzi, capitolo 12, «Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate disinformati». La parola greca per doni è pneumatica, che letteralmente significa spiritualità, in contrasto ovviamente con la carnalità. Nel terzo capitolo Paolo discuteva le divisioni tra i credenti di Corinto e scrisse così, «Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo». La prima sezione riguardava la carnalità, perché era a questo che erano rivolte le loro domande, alle cose alle quali è interessato un cristiano carnale. Tutto questo riguardava le loro divisioni, le loro discussioni sui diversi leaders, sull'adulterio, il citare in giudizio un altro fratello, i problemi di sesso, l'abito delle donne, il taglio dei capelli degli uomini, le agapi, le ghiottonerie, l'ubriachezza, la cena del Signore, e la parte riguardante la carnalità era correttiva. Ora veniamo alla spiritualità, la parte costruttiva. Paolo era felice di cambiare argomento. Avrebbe parlato di questi problemi con loro personalmente, ma ciò di cui voleva realmente parlare erano le spiritualità. In questa sezione Paolo toccherà tre argomenti: lo spirito che unifica, la legge dell'amore e, infine, il trionfo del credente attraverso la resurrezione. Paolo inizia la sua esposizione ricordando l'esperienza precedente dei credenti di Corinto. Versetti 2 e 3 dal capitolo 12. Voi sapete che quando eravate pagani, eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo come vi si conduceva. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice «Gesù è anatema», e nessuno può dire «Gesù è il Signore», se non per lo Spirito Santo. Gli idoli erano muti, senza voce. Ricordiamoci che Paolo aveva precedentemente detto che gli idoli erano niente. Questo era il motivo per cui la carne loro offerta non era contaminata. Sfortunatamente non tutti lo capivano. Nei Salmi è scritto «Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono». Ad esempio, come è scritto nel Salmo 115 al versetto 5. E questo è ciò che scrisse Abacuc. «A che serve l'immagine scolpita? Perché l'artefice la scolpisca? A che serve l'immagine fusa che insegna la menzogna, perché l'artefice confidi nel suo lavoro e fabbrichi idoli muti?» La cosa interessante da notare è che Paolo parlerà dei doni che il Dio vivente dà ai credenti, ma per prima cosa ricorda loro come essi erano stati trascinati da questi idoli sordi. Qui abbiamo una grande verità della vita cristiana, la signoria di Gesù Cristo. Non si può deridere Gesù Cristo con lo Spirito di Dio, così come nessun uomo può dire che Gesù è il Signore se non per lo Spirito di Dio. Ricordiamoci quello che disse Gesù in Matteo, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, nei versetti dal 21 al 23. «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli?» Molti mi diranno in quel giorno, «Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo? E in nome Tuo cacciato demoni e fatto in nome Tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori». Fare di Gesù il Signore è una convinzione dell'anima. La centralità della vita cristiana non si ferma alla croce. È qui che veniamo per essere salvati, ma non ci fermiamo qui. Diveniamo uniti al Cristo vivente. Questo è davvero importante. Ascoltate dalla lettura di Atti 2, versetto 36, come Pietro conclude il suo discorso il giorno delle Pentecoste. «Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Quindi Lui è il Signore, è sovrano, la sua sovranità è molto importante per la vita cristiana. Lo Spirito Santo comanda l'obbedienza e la fedeltà dell'anima a Cristo. La vera Chiesa è fatta di coloro che si sono radunati intorno a quella verità, proprio come è interpretata dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo rende reale nella mia vita la Signoria di Gesù. Ricordate la domanda di Gesù: «E voi, chi dite che io sia?» Si trova in Matteo 16, al versetto 15. Gesù sta ancora facendo la stessa domanda. Quando la fece ai suoi discepoli, Simon Pietro rispose per il gruppo, dicendo: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Lui è l'unto, è il Re, è il Signore. Nessun uomo è adatto a servire nella Chiesa di Cristo se non è sottoposto al Signore Gesù. Nell'unità creata dallo Spirito troviamo diversità di doni. Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. C'è una distribuzione di doni. Per permettere l'unità, Lui dà diversi doni a diverse persone. La parola greca per doni è carisma. La parola si riferisce a tutti i doni che lo Spirito Santo dà ai credenti nella Chiesa. Questo è il punto. Ci sono diversi ministeri, ma un solo Signore, il Signore Gesù Cristo. Non fa nessuna differenza che tipo di dono tu abbia. È il Signore Gesù che te lo ha dato e che ti chiede quindi di usarlo per la sua gloria. È sempre lo stesso Dio che opera in tutti. Lui lavora nei credenti. Questo ci ricorda che c'è un solo vero Dio, ma Lui è una Trinità. La Trinità lavora insieme, c'è unità, ma c'è diversità nella unità. Lo Spirito Santo distribuisce i doni. Il Signore Gesù li amministra, sono sotto la sua direzione. Dio Padre dà la potenza e l'energia ai doni. Tutto questo allo scopo di esaltare, allo scopo di glorificare la Signoria di Gesù Cristo. Paolo spiega ai Corinzi cosa sono i doni e qual è lo scopo per il quale vengono dati. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Un dono è una capacità per il servizio, è una funzione. È stato anche definito così. Un dono nel senso spirituale significa che lo Spirito Santo svolge un particolare servizio attraverso il credente e usa il credente per farlo. Vorrei aggiungere che tutto questo deve essere fatto col potere dello Spirito Santo. Io da solo non valgo niente, ma Lui mi ha dato un dono e io lo devo usare. In questo modo lo Spirito di Dio si manifesterà nella mia vita. Ecco cos'è un dono, una manifestazione dello Spirito. Questo non ha niente a che vedere con l'uso del proprio dono naturale. Ad esempio, una donna può avere il dono del canto e essere dotata di una voce meravigliosa, ma se non canta nella potenza dello Spirito Santo, Dio non può usarla e non lo farà. Io credo che lo Spirito Santo può usare le abilità naturali di un credente se lui, questa persona, questo credente, glielo permette. Il talento naturale vale per se stesso se non è sotto il controllo dello Spirito Santo. Ci sono persone che non hanno un talento naturale particolare e dicono che, siccome non sanno cantare né insegnare alla scuola domenicale, tutto quello che rimane loro da fare è sedersi e ascoltare. Questo è uno dei più grossi errori commessi nella Chiesa. Questo passo ci dice che ogni credente ha un dono. La parola greca utilizzata qui è anthropos, un termine generico che può significare indifferentemente uomo o donna, ragazzo o ragazza. Non fa differenza chi sei. Se sei un figlio di Dio, hai un dono. Sei stato messo nel corpo dei credenti come membro di questo corpo e devi funzionare come membro del corpo di Cristo. Qual è lo scopo del dono? È di costruire la Chiesa, il corpo dei credenti. Non deve essere esercitato egoisticamente, ma deve dare aiuto spirituale ad altri credenti. Ecco elencati in dettaglio ora alcuni doni spirituali. Possiamo leggerli ai versetti dall'8 al 10, vi ricordo dalla prima epistola ai Corinzi, capitolo 12. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigioni, per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Riprendiamo questi doni per esaminarli nel dettaglio. Saggezza. Saggezza significa visione nella verità della parola di Dio. Conoscenza. Conoscenza significa investigare o scavare nella verità. Molte persone sembrano non avere il tempo di scavare nella parola di Dio. La fede, ci viene detto nelle scritture, è considerare come reali delle cose che si sperano. Questo è un dono e alcune persone hanno questo dono. Poi abbiamo visto il dono di guarigione. Per l'imposizione delle mani era stato dato agli apostoli nella chiesa primitiva. Era un segno dell'autorità di cui erano investiti. Si discute se questo dono sia presente oppure no ancora oggi. Dio è libero di dare o togliere i doni come vuole, secondo la necessità. Io penso che lo Spirito Santo conceda certi doni che sono caratteristici in determinate ere. I doni vengono dati in modo che il corpo di Cristo possa funzionare bene nel periodo storico in cui si trova, così che l'intero corpo ne possa beneficiare. C'erano miracoli nell'era apostolica, ma oggi vediamo cose più grandi. Quando Gesù era qui e parlava a una persona come la Samaritana o Nicodemo e quella persona si convertiva, io non me ne meraviglio. Ma quando oggi il Vangelo viene predicato da chiunque e le persone si convertono, questo è un lavoro e un miracolo grandissimo. Profetizzare. Profetizzare significa dichiarare la volontà di Cristo, cioè predicare la parola di Dio. Abbiamo bisogno di persone oggi che vogliono fare questo. Abbiamo bisogno di persone che predichino la parola di Dio e poi fidino che sarà Dio stesso a usare quella parola attraverso il suo spirito. Abbiamo poi incontrato il discernimento degli spiriti, che è quella capacità di distinguere la verità dalla falsità. Abbiamo poi il dono di parlare in altre lingue. Si può intendere lingue sconosciute, lingue estatiche, sotto l'influenza dello Spirito Santo. Dell'opportunità di usare in pubblico questo dono, Paolo parlerà più avanti, nel capitolo 14. E poi l'Apostolo Paolo conclude questa prima parte del capitolo 12 della sua prima epistola ai Corinzi, affermando che lo Spirito Santo è sovrano nella distribuzione dei doni. Così è scritto nel versetto 11. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. I Corinzi erano cristiani carnali, che vivevano a un livello spirituale molto basso. Paolo stava cercando di correggere le cose sbagliate che c'erano in quella chiesa, ed erano molte. Paolo sta mostrando loro che ci sono molti doni e che lo Spirito Santo li distribuisce a ognuno come vuole. Per spiegare ancora meglio, Paolo paragona i doni dello Spirito Santo alle membra del corpo, come leggiamo nel versetto 12, da questo capitolo 12. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Paolo sta facendo un paragone con il corpo umano. Così come un corpo ha diverse membra, con diverse funzioni, allo stesso modo i membri della Chiesa devono svolgere diverse funzioni. Il corpo umano ha moltissime membra e nella Chiesa ci sono probabilmente centinaia di doni. Ci sono molte membra nel corpo di Cristo. Alcune non le vediamo nemmeno, magari persone tranquille che non si fanno notare, ma che pregano con costanza, che esercitano il loro dono di fede. Ora, come fa una persona a entrare in questo corpo dei credenti? Paolo ce lo dice con queste parole, parole che puoi leggere con me al versetto 13, ancora in Prima Corinzi, capitolo 12. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Questo è il battesimo dello Spirito Santo. È Lui, il Signore, che ci mette nel corpo dei credenti e dà un dono a ogni membro. Dobbiamo funzionare in quel corpo e usare il nostro dono. Può capitarci di essere un membro che nessuno nota, ma ognuno di noi ha un dono. Ognuno di noi deve funzionare. importante, determinante, la molteplicità dei doni e il riconoscimento dell'importanza di ognuno di essi. Leggiamo i versetti dal 14 al 17, dove Paolo continua il discorso dicendo: «Infatti, il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse: siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato?» Se vogliamo prendere a esempio il dono delle lingue, così come era evidente al tempo degli apostoli, non tutti parlerebbero in lingue. L'analogia è quella con i nostri corpi. Non sono tutti lingua. Lo Spirito Santo non darà a tutti lo stesso dono, come in un corpo umano. C'è bisogno di diverse membra. A ogni persona sono dati doni diversi dallo Spirito di Dio, così che il corpo di Cristo possa funzionare in ogni capacità, per ogni necessità. Paolo ribadisce nuovamente nel prossimo versetto la sovranità di Dio nella concessione dei doni spirituali. Leggiamo da 1 Corinzi, capitolo 12, il versetto 18. «Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo, come ha voluto». Ecco, Dio è colui che sovranamente dà i doni e li dà come ritiene giusto. Possiamo farci un'idea dei doni da alcuni episodi della Bibbia. Anania e Saffira avevano dei doni, ma non li avevano sottomessi alla sovranità di Gesù Cristo, e i loro doni non funzionavano per il Signore. Così caddero morti ai piedi di Simon Pietro. Non potevano fare parte attiva della Chiesa primitiva. Avevano dei doni, ma non li stavano esercitando come avrebbero dovuto. C'era una donna che si chiamava Tabita, che aveva il dono di cucire e usava il suo dono sotto la signoria di Cristo. Lo esercitava nella volontà di Dio. Quando ella morì, Pietro andò a Ioppe, dove abitava, e tutte le vedove del luogo gli mostrarono i vestiti che Tabita aveva cucito per loro. Era tutto quello che avevano da indossare. Tabita e il suo dono erano importanti per la Chiesa primitiva, così tanto importanti che Pietro, con la potenza di Dio, la resuscitò. Simon Pietro aveva un dono. È stato il grande predicatore del giorno di Pentecoste. Dio lo usò grandemente. È lo Spirito di Dio a essere sovrano in tutto questo. È colui che determina ciò che è importante e ciò che non lo è. Se Dio ti ha chiamato te a fare una torta o a cucire un vestito, allora fallo. Quello è un dono. Lo Spirito Santo vuole che usiamo i doni che ci ha elargito e che li sottoponiamo alla signoria di Gesù Cristo. Voglio fermarmi qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione e ovviamente vi do appuntamento ancora domani sera. Ciao.